Mille Voci.
Buongiorno, Mille Voci, al microfono Roberto Antonini, in regia Mattia Brioschi. Puntata monografica oggi con un ospite molto apprezzata, molto amata in Svizzera. Parliamo di Dacia Maraini, probabilmente la scrittrice italiana più nota al mondo. È una grande scrittrice con una vita di straordinaria ricchezza. Nella genealogia, aggiungiamo, nella genealogia della sua famiglia paterna si annidano anche origini ticinesi. Dacia è figlia di Fosco Maraini, orientalista, antropologo, e della pittrice siciliana Topazia Agliata. Ha conosciuto i grandi protagonisti della vita intellettuale e culturale che hanno forgiato un'epoca, quella del dopoguerra, da Pierpaolo Pasolini a Elsa Morante, naturalmente Alberto Moravia, che è stato a lungo suo compagno di vita, ma anche Italo Calvino, Leonardo Sciascia, Marguerite Duras e tanti altri. Alla vigilia del giorno in cui le sarà conferito il premio Hemingway, l'autrice di Bagheria, di La lunga vita di Marianna Ucria, è nostra graditissima ospite. Buongiorno e benvenuta a Mille Voci, Dacia Maraini.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, la premessa: non è un programma in diretta, è stato registrato stamane, la nostra ospite non era disponibile alle 11 proprio per andare a ritirare il premio, dunque non essendo in diretta il nostro pubblico non può interloquire con lei. Allora, Dacia Maraini, autrice di teatro, di saggi, di romanzi, novelle, racconti per bambini, è stata anche regista. Diversi film sono stati tratti dai suoi romanzi, come Memorie di una ladra con Monica Vitti o La storia di Piera, da cui tratterà un film poi Marco Ferreri, un film con Marcello Mastroianni. Una cinquantina almeno, credo, i premi, la lista è lunghissima: il Campiello per La lunga vita di Marianna Ucria, premio Strega per la raccolta di racconti Buio e il premio Hemingway oggi o domani, credo, e poi tantissime lauree honoris causa. Allora, che l'effetto le fa prima di tutto ricevere questo ennesimo premio? Ormai è un po' la routine per lei.
Mi fa piacere, naturalmente, è un segno di piacere, di libri che vengono letti, no? Penso, spero che sia questo, però devo dire che in un paese dove si legge poco, che è il nostro paese, i premi hanno questa funzione di fare conoscere i libri, di metterli in evidenza. Io credo che sia questo, il premio è come un suggerimento alla lettura.
Allora, lei scrive molto, ha scritto tanti libri. In inglese si direbbe lei workaholic, lavora tantissimo, ma come passa le giornate? È vero che ha sempre un libro con sé?
Sì, è vero, Non solo leggo tantissimo, infatti mi prendevano in giro quando andavo a sciare perché mi portavo un libro, anche quando stavo sullo ski lift leggevo, e naturalmente una volta sono pure caduta perché pretendevo di leggere senza guardare dove andavano gli sci, eppure camminando, muovendo. C'ho tutti i libri di tutte le dimensioni, che c'ho i libri da tasca, da taschino, da borsa, da zaino, eccetera, eccetera.
E sta leggendo qualcosa di particolarmente bello in questi giorni? Qualcosa che la intriga?
Sì, tanti libri, perché fra l'altro io ho fatto una rubrica per la televisione, per Rai 3, che è finita proprio in questi giorni, perché per l'estate, in cui ogni settimana presentavo un libro, quindi ne ho letti tantissimi, alcuni veramente molto belli. Adesso l'ultimissimo che sto leggendo, di una donna che si chiama Manin, ed è la storia di una grande fotografa che è attaccato, ha osato criticare Stalin a quel tempo, quindi è una biografia, e che è stata cacciata via da tutti i luoghi ed è stata portata in prigione. Insomma, è una storia molto bella di una donna coraggiosa.
Dacia Maraini, credo, se non sbaglio, lei ha scritto un libro, Amata scrittura, è un libro che testimonia proprio l'amore per la lettura e per la scrittura. C'è una definizione? Cioè, cosa vuol dire scrivere bene, secondo lei? Quali sono gli errori da non fare? C'è qualche trappola nella quale casca magari chi vuole scrivere, chi vuole così magari senza poi pensarci troppo essere molto letto?
Ma guardi, la trappola più comune, che è quella che ho riscontrato facendo per esempio i seminari sulla scrittura, ne ho fatti tanti, è quello di pensare: io parlo, quindi scrivo. Cioè il pensiero che dalla parola si passi automaticamente alla scrittura, e invece non è così. La parola ha un suo ritmo, una sua funzione, un suo carattere, è completamente un'altra cosa. Fra l'altro la parola si esprime attraverso la voce, attraverso lo sguardo, attraverso le immagini della persona. Invece la scrittura è fatta di quei piccoli segni neri che devono essere interpretati. E la scrittura è un'altra cosa, ha un ritmo, ha dei tempi e ha un pensiero dietro molto più articolato che non la parola. Quindi l'errore più grave è di pensare io parlo, quindi mi metto lì a scrivere e scrivo. Non è così. La scrittura è una cosa a sé, ha un suo stile, una sua, dei suoi tempi, come ho detto, e ha bisogno di molta, molta elaborazione.
Tra le sue passioni... Tra le sue passioni, naturalmente l'abbiamo sentito, scrivere, leggere, lei ha scritto anche, scrive anche saggi, pièce teatrali, eccetera, ma anche viaggiare. Ho letto da qualche parte che lei avrebbe detto una frase del tipo: il mio solo Dio è quello dei naviganti, no? È molto importante il viaggio, e la sua vita è anche un lungo viaggio.
Beh sì, perché io ho cominciato a un anno... E ho compiuto 2 anni sulla nave che mi portava in Giappone, quindi ho cominciato prestissimo con questi miei genitori. Mio padre aveva vinto una borsa di studio per studiare una popolazione del nord del Giappone e quindi io ho cominciato prestissimo ad avere l'esperienza del viaggio, no? Poi dal Giappone siamo andati prima a Kyoto, poi a Tokyo, poi a Sapporo. E poi dopo il Giappone, il ritorno dopo la guerra, il ritorno dopo 2 anni di campo di concentramento, il ritorno in Italia. E quindi per me il viaggio è sempre stata una cosa naturale, insomma, quasi mi sento incompiuta se non viaggio parecchio durante l'anno.
Allora, lei da Ciamaraini è nata a Fiesole, in Toscana naturalmente. Suo padre Fosco Maraini, l'abbiamo detto, alpinista, fotografo, orientalista, antropologo, e poi un giorno incontra Topazia, scrittrice siciliana, e nasce Dacia. Ecco. Volevo chiederle da prima un po' la relazione con suo padre. È una relazione molto forte, un padre definito colto, candido, aperto al mondo, ma non facile. Ha scritto anche un libro... estremamente interessante, anche originale, Il gioco dell'universo, che sono dei dialoghi immaginari tra un padre e una figlia, e ha preso spunto proprio dai taccuini paterni. Ecco, chi era Fosco Maraini per lei?
Beh, prima di tutto era un padre molto amorevole, devo dire, molto affettuoso e fra l'altro molto rispettoso della libertà, questo è importantissimo. Cioè lui non mi ha mai detto: non devi fare questo, non devi fare quello, non devi fare quell'altro. Mi ha detto sempre, la sua, il principio educativo era: fai quello che vuoi, purché tu non perda il rispetto di te stessa. E questa per me è stata la regola morale anche della mia vita. Poi, naturalmente, l'aspetto negativo era che facendo un lavoro che portava fuori casa, spesso non c'era, cioè era... un uomo assente, e io insomma praticamente ho vissuto con mia madre, che era sempre presente. Lui per il suo lavoro era sempre o nel Tibet o in Cina o in Giappone, era sempre in giro per il mondo, no? E quindi sono stata poco vicina a lui, salvo quel periodo nel Giappone, campo di concentramento, in cui mi ha insegnato tante cose perché la scuola non c'era, perché i libri non c'erano. E poi un periodo breve in Giappone, in Sicilia. Però ecco, la sua assenza è stata anche determinante, naturalmente, non per colpa sua, non è che lui andava così in giro per il suo piacere, però il lavoro lo portava fuori casa.
Ecco, lei ha citato campo di concentramento, forse non tutti i nostri ascoltatori lo sanno, ha trascorso 2 anni in Giappone, era durante la Repubblica di Salò, è stata internata, è stata un'esperienza traumatica. Da Ciamaraini possiamo dire che lei ha avuto un'infanzia anche molto difficile, nella povertà, anche la fame. Come può ricordare qualcosa di questa esperienza nel campo di concentramento ai nostri ascoltatori?
Sì, volentieri. Dunque, per chi non lo sapesse, quando l'Italia... è stata divisa in due, no? Perché dalla parte del sud era già stata occupata dagli alleati, invasa o diciamo liberata, e la parte del nord invece è rimasta in mano ai nazisti, ai fascisti, e si chiamava la Repubblica di Salò, perché la Repubblica di Salò era diciamo il centro, la capitale di questa piccola repubblica fascista. Mio padre, probabilmente essendo antropologo, non era politicamente impegnato, però era profondamente antirazzista e quindi era profondamente antinazista e antifascista, e quindi lui ha pensato: io voglio andare via da questo paese in questo momento difficile, senza pensare che sarebbe finito dalla padella alla brace, e che comunque ha accettato questa borsa di studio. Poi in Giappone prima è andato tutto bene, fino a quando c'è stato il patto fra Italia, Germania e Giappone, e allora hanno chiesto a tutti gli italiani che abitavano in Giappone di firmare l'adesione alla Repubblica di Salò. Lui e mia madre ci teneva molto, perché anche lei indipendentemente ha rifiutato di firmare, tutti e due hanno rifiutato di firmare, nonostante sapessero che questo li avrebbe portati in campo di concentramento. Devo dire, è stato un grande esempio di coerenza con le proprie idee, e quindi ci hanno chiuso in un campo di concentramento durissimo, che non era di sterminio per fortuna, ma praticamente ci facevano morire di fame, non ci davano abbastanza da mangiare, dopo un po' ci siamo ammalati tutti, stavamo malissimo, poi c'erano le bombe, insomma è stata un'esperienza molto molto drammatica ai limiti della morte, perché ogni sera io mi stupivo ancora di essere viva.
Dovevate mangiare formiche, foglie. Sì. Ho letto da qualche parte che poi c'è stato da parte di suo padre un gesto di ribellione, diciamo, di impronta giapponese, cioè da samurai proprio, no?
Sì, perché lui conosceva molto bene la cultura giapponese e sapeva l'importanza del gesto che ha fatto. Cioè lui ha continuato a dire: ma le bambine non sono prigioniere politiche, non potete trattare le bambine, io avevo 7 anni, non potete trattare le bambine come se fossero prigionieri politici, date almeno da mangiare alle bambine. E loro continuavano a dire: italiani vigliacchi, italiani traditori, eccetera. Allora lui, sapendo appunto, conoscendo questo gesto che si chiama yubikiri, il taglio del dito, si è tagliato un dito con l'accetta, noi eravamo lì davanti, devo dire è stata una cosa impressionante, terribile, sangue che schizzava da tutte le parti, il poliziotto che urlava, prendeva a calci mio padre, però curiosamente ha funzionato, perché e lui ha detto: noi italiani non siamo vigliacchi, semplicemente abbiamo una idea diversa. E infatti dopo una settimana è arrivato questo poliziotto, che era il più cattivo, il più feroce, quello che comandava gli altri poliziotti, e ci ha portato una capretta che faceva un po' di latte, non moltissimo, ma insomma quel latte ci ha salvato la vita, perché ci ha permesso di avere un po' di proteine e di vitamine, che noi veramente avevamo il beriberi, lo scorbuto, l'anemia perniciosa, non stavamo più in piedi per la fame, per la mancanza di vitamine e proteine.
Un'esperienza durissima. Lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto solo ora: stiamo discutendo a mille voci con Dacia Maraini, è un programma in differita, è stato registrato alle 9 di mattina di venerdì, questo per ragioni legate agli impegni di Dacia Maraini, dunque non potete interloquire con lei, non potete porre delle domande, ma quello che ci sta raccontando è estremamente interessante e importante. Dacia Maraini, poi andate in Sicilia a Bagheria, la famiglia di sua mamma era al tempo ricca, ma lì la fame vi perseguita ancora. Lei è ancora immersa, diciamo, in un mondo di povertà e di stenti?
No, perché la famiglia in origine era ricca ed era nobile, però con la guerra avevano perso tutto. Mio nonno, che aveva questa azienda vinicola, purtroppo era in rosso, aveva debiti, non aveva più soldi, c'era solo questa grande villa del Settecento, che però apparteneva quasi tutta dei parenti. Noi abbiamo vissuto lì nella foresteria di questa villa, in un piccolo appartamentino che dava sul giardino, e poi dopo ci siamo dispersi. Poi dopo mio padre e mia madre sono venuti a Roma e poi abbiamo lasciato la Sicilia. Però per tanti anni io sono stata poverissima. L'unica cosa, in famiglia c'erano i libri, perché appunto i libri erano lì. E devo dire che mio padre straordinariamente ha avuto la fortuna che aveva, quando i giapponesi ci hanno messo il campo di concentramento, lui conosceva qualcuno all'ambasciata francese e anche all'ambasciata svizzera. E mi ricordo bene tutte e due le cose, che è stato molto importante per noi, perché gli ha permesso di mettere da parte i suoi libri preziosi, perché erano i suoi libri di studio, eccetera, in queste due ambasciate, che l'hanno messa nelle cantine, e nel dopoguerra le hanno tirate fuori e poi ci hanno spedite. Quindi noi avevamo veramente tanti libri, non avevamo di che mangiare, però avevamo libri, io mi sono nutrita di libri.
Ecco, e poi lei va a Roma, ha passato 8 anni in Sicilia, poi va a Roma, e a Roma i primi soldi li guadagna come segretaria, poi hostess alla una compagnia che non c'è più, una compagnia aerea, la Pan Am, una grandissima compagnia aerea, e lì ha cominciato a uscire dalla povertà, no?
Sì, beh, non è che guadagniamo tantissimo, però insomma volevo essere indipendente, sono sempre stata molto indipendente, quindi... ho fatto la segretaria di una fotografa, di una giornalista inglese, e poi facevo l'aiuto in un archivio, e poi appunto ho fatto un concorso per fare la hostess, però facevo la hostess di terra, non volavo ancora, perché insomma bisognava passare un po' di tempo. Poi dopo ho interrotto questa attività perché mi sono sposata con Lucio Pozzi, un pittore. E niente, mi sono messa a scrivere e facevo tanti, ecco, poi ho fatto tanti altri lavori, ho lavorato facevo i doppiaggi per il cinema, non è che io doppiavo, preparavo i doppiaggi, cioè la traduzione dall'inglese in italiano, dal francese in italiano, due lingue che ho sempre conosciuto bene, quindi ho lavorato sempre.
Ecco, e poi primo romanzo, il romanzo d'esordio, allora lì c'è qualche aneddoto interessante, perché lì, che se non sbaglio, conobbe Alberto Moravia, perché aveva bisogno, sì, di una prefazione, insomma, per essere diffuso, cioè pubblicato, diffuso e conosciuto, ci voleva un nome forte.
Sì, è vero, no, l'editore, Lerici si chiamava, che adesso non c'è più, mi ha detto: guarda, se trovi la prefazione di un grande scrittore, mi ha fatto alcuni nomi che erano appunto Moravia, che erano Calvino, che erano Bassani, e io ti pubblico questo libro. E allora io sono andata, tra l'altro a quell'epoca al Bar Rosati di Roma, Piazza del Popolo, andavano tutti gli scrittori, quindi tu li incontravi lì per lì. E lì infatti c'erano tutti i grandi scrittori, si vedevano tutti i giorni, prendere il caffè, non è che niente di speciale, chiacchieravano così. Mi hanno detto: guarda che Moravia è quello che è più attento ai giovani, ed è la verità, perché lui faceva molte prefazioni per i nuovi autori, era molto generoso. E allora io molto timidamente gli ho chiesto se voleva leggere questo romanzo, che era ancora inedito. Lui l'ha letto e devo dire che è stato molto simpatico, ha detto sì, lo faccio, e ha fatto la prefazione, il libro è stato stampato, uscito, è andato molto bene. Da quel momento non ho più avuto bisogno di prefazioni, per fortuna, però il rapporto con Alberto è rimasto, era un uomo veramente affascinante, un uomo veramente generoso, ma anche molto umile. Questa è la cosa che mi ha colpito, cioè lui voleva capire i giovani, non voleva insegnare o dare l'esempio, lui voleva, era sempre molto curioso verso, infatti si circondava di giovani ed era molto attento, poi era un conversatore meraviglioso, un grande viaggiatore, avevamo molte cose in comune, e devo dire che gli anni con lui sono stati molto molto belli.
16 anni con Alberto Moravia, ma lui ha continuato poi a leggere i suoi manoscritti o viceversa? Lei leggeva?
No, veramente no, eravamo molto gelosi l'uno dell'altro, del proprio lavoro, diciamo così, proprio forse in un certo senso per non influenzarci, quindi No, dopo che era pubblicato il libro, oppure quando stava per essere pubblicato, volentieri si leggeva, però ognuno per i fatti suoi. Ma io credo che poi lo stile, veramente trovare lo stile è una cosa fondamentale. Cioè la scrittura non si distingue per, non so, per la trama. Infatti quando mi mandano i manoscritti, i giovani scrittori, perché oggi sono io che faccio le prefazioni, mi dicono sempre non lo faccia leggere perché non vorrei che fosse copiato. Allora io mi metto a ridere e dico guardi che non si copia uno stile, si può copiare una trama, ma le trame appartengono a tutti, pensi alle Medee, agli Edipo Re che sono stati fatti a centinaia di migliaia di modi diversi. Le trame appartengono a tutti, infatti quanti fatti di cronaca, pensi a tutte le storie che sono state fatte su, non so, la morte di Moro, eccetera. Le trame non appartengono a tutti, non si copiano. Invece lo stile non si copia, perché lo stile è personale, appartiene alla persona, è come un'impronta digitale, no? Non è che si copia l'impronta digitale, è tua e basta, ognuno c'ha il suo. Quindi veramente nella scrittura riesce quando ha uno stile personale, e lo stile personale è quello che comunica, e non è la trama. Ci può essere la più bella storia del mondo, se non c'è uno stile dietro dello scrittore non si comunica. È per questo che è così importante crearsi uno stile, e il mio lavoro era proprio quello di cercare di crearmi uno stile, e credo di esserci riuscita. Poi non è detto che lo stile sia meraviglioso, no, è personale, deve essere personale.
Allora, siamo negli anni 60-70, in Italia il mondo culturale e intellettuale è di una grandissima ricchezza, non so, rispetto adesso magari ci dirà qualcosa, comunque sta di fatto che c'erano dei grandissimi nomi, ne citerei due: Elsa Morante, che era stata la moglie di Alberto Moravia, e Pierpaolo Pasolini. Se poteva, le chiederei di spendere qualche parola, certo, su questi due grandissimi, certo, nomi della cultura e della letteratura italiana, nel caso di Pasolini non solo letteratura naturalmente, no?
No, Elsa era una grandissima scrittrice, fra l'altro io l'avevo conosciuta, non lei personalmente, ma i suoi libri erano stati i miei libri preferiti per molti anni, quindi io l'ammiravo moltissimo, Elsa, e poi l'ho conosciuta. Beh, lei, insomma, loro erano già separati, quindi non è che c'è stata un'intrusione nel loro matrimonio, e Elsa è sempre stata gentilissima con me, è sempre stata molto affettuosa. E mi invitava sempre alle sue feste di Natale, lei gli piaceva fare la pesca, si pescavano i regali dentro un cesto, e io ho ammirato sempre moltissimo i suoi libri, penso che sia una grandissima scrittrice, e quindi li leggevo molto. Lei come carattere era strana, perché era un po' diversa da me, io sono molto introversa e timidissima. Di origine timidissima, insomma poi ho imparato un po' a dominarmi, ma sono sempre stata timidissima. Lei invece era molto espansiva, parlava a voce altissima, parlava con tutti, si esprimeva senza nessuna timidezza, ecco, in questo io anche l'ammiravo, perché mi sembrava un grande coraggio, lei era una leonessa in questo senso. In quanto a Pasolini, era un amico straordinario, lui, ecco, era un po' come me, chiuso, silenzioso, molto silenzioso, non parlava mai, però non era un silenzio di assenza, era un silenzio di presenza, era una presenza affettuosa, comunicativa, profonda. Si poteva stare ore, come siamo stati tante volte, abbiamo avuto una casa insieme a Sabaudia, a guardare il mare oppure a leggere senza parlarsi, magari per ore, senza sentire il bisogno di parlarsi. Ecco, e poi naturalmente era un uomo provocatorio, cioè nella vita era mite, silenzioso e dolcissimo, basta sentire la sua voce con quell'accento friulano che non ha mai perso. Invece poi nella vita sociale, cioè nel sociale, era impegnato, molto critico e duro. Perciò la gente pensava che lui fosse un uomo duro, un uomo tagliente, un uomo aggressivo. Invece non lo era per niente, questa è la cosa curiosa. c'era una contraddizione fra la sua scrittura provocatoria, tagliente, durissima, e la sua vita, che invece il suo carattere, che era mite, dolce e amichevole.
Da Ciamarini propongo a Mattia Brioschi, il nostro tecnico in regia, di mandare in onda un brano e poi continuiamo la nostra conversazione a mille voci. Dunque, Mattia Brioschi, un brano musicale, così anche per riflettere un po' sulle cose importanti, su questi grandi ricordi di Da Ciamarini. Riprendiamo il nostro dialogo con Da Ciamarini, nostra graditissima ospite. Stavamo parlando di quel clima straordinario a Roma, anni 60-70, in Italia, culturale, clima culturale, con i grandissimi nomi della letteratura. Oltre a Da Ciamarini abbiamo citato Alberto Moravia, naturalmente, ma anche Elsa Morante, Pierpaolo Pasolini e altri. Però Da Ciamarini c'è anche chi non vi amava molto, no? Il gruppo 63, diciamo qualche nome, Manganelli, Eco, Arbasino, avevano un'altra impostazione, erano un po' in competizione con quell'ambiente che ci ha descritto.
Ma loro teorizzavano la morte del romanzo. Loro teorizzavano la morte del romanzo, dicevano che non si potevano più raccontare storie, che il mondo era, si era rotto, frantumato, quindi si potevano solo raccogliere i frantumi di un mondo diventato ormai in briciole. E quindi questa era la loro teoria, quindi naturalmente chi scriveva romanzi era automaticamente fuori dal mondo, era un arcaismo, era qualcosa che non si poteva accettare, e ce l'avevano con chi scriveva romanzi, appunto Moravia, Bassani, che non so, invece secondo me è un classico, ha scritto dei libri bellissimi come Il giardino, come si chiama? Va bene, adesso mi viene in mente Giardino dei Finzi Contini, bellissimo romanzo, secondo me, gli occhiali d'oro, i racconti, come anche i romanzi di Alberto di Moravia, i racconti di Elsa Morante. Elsa Morante poi era proprio vista malissimo, mi ricordo ancora che alla sua morte Giuliani, che era un critico molto importante del gruppo 63, proprio nel giorno in cui era morta, in maniera poco generosa, ha scritto una stroncatura terribile dicendo che era una maestrina, che non contava niente, che era appunto un sentimentale. E invece oggi sappiamo che il gruppo 63 non ha prodotto dei romanzi o del grande letteratura, mentre invece questi grandi romanzieri come Cassola, come Bassani, come Calvino, come Moravia, sono invece rimasti e sono i classici del Novecento, sono loro. Però vabbè, insomma, c'è sempre un'avanguardia che se la prende con la generazione precedente, credo che sia normale che sia così.
È una dialettica, diciamo, molto comune nel mondo della cultura. Senta, c'è un capitolo fondamentale per chi la conosce nella sua vita, è la questione delle donne, la questione femminile, che attraversa praticamente, potrei dire, forse tutti i suoi romanzi, tutti i suoi scritti. Tra l'altro lei ha anche aperto un teatro, la Maddalena, che era gestito diretto solo da donne, eravamo nel 1973. Prima c'era un altro teatro, quello del Porcospino, ma poi quello lì è Teatro della Maddalena, solo donne. Dunque la presenza della questione femminile è costante. Io volevo chiedere di partire però da un libro in particolare, no? Cercando Emma. Allora, Madame Bovary, naturalmente, personaggio affascinante e che diventa un po' emblematico, no, della libertà delle donne o dell'anelito di libertà delle donne.
Ma la teoria di Flaubert è molto curiosa e molto interessante. E lui giustamente diceva, data la condizione delle donne che sono costrette a stare in casa, che non hanno un accesso alle professioni, agli studi, e l'inquietudine femminile come si esprime? E lui dice, l'inquietudine femminile si esprime attraverso l'adulterio. Che qui infatti è una grandissima Madame Bovary, storia di un adulterio, cioè in realtà sono due adulteri, però lui da una parte condanna l'adulterio, però dall'altra lo giustifica dicendo che le donne erano in una condizione tale per cui l'unico modo di esprimere se stesse, se volevano, se non si accontentavano della vita familiare, dell'obbligo di obbedienza al marito, della cura solo dei figli, era quella dell'adulterio, che non c'era altra possibilità per una donna, non era ammessa agli studi superiori, non era ammessa alle professioni. Ecco, questo ha creato un grandissimo scandalo, però la cosa curiosa è che lui alla fine ha sentito il bisogno di condannare Emma Bovary, nonostante abbia provato grande simpatia per lei, però alla fine l'ha condannata e l'ha fatta morire in un modo atroce, terribile, che non finisce mai, due capitoli per far morire Madame Bovary.
Ecco, senta, ma il femminismo, no? Secondo lei, che naturalmente è uno dei grandi movimenti dell'utopia e delle battaglie di questi ultimi decenni, cosa veramente ha portato? Cioè la situazione delle donne, mediamente, parliamo perlomeno dell'Europa, è migliorata secondo lei? Non c'è magari un po' la tendenza a dimenticare che effettivamente ci sono stati grandissimi progressi?
Sì, purtroppo spesso i grandi movimenti poi hanno delle regressioni. Anche 68 è successa la stessa cosa, no? Grandi movimenti di libertà poi magari tornano indietro, no? Però ecco, il femminismo però ha prodotto moltissimo, intanto una consapevolezza da parte delle donne che prima non c'era, secondo ha cambiato, almeno sto parlando dell'Italia, ma in tutta Europa ha cambiato le leggi. Da noi c'erano leggi che risalivano a Napoleone, risalivano addirittura alle leggi romane, il pater familias, per esempio, nel diritto di famiglia, c'era ancora l'idea del concetto del pater familias che decideva, che comandava, che aveva tutti i diritti sulle sue donne, figlie, mogli, che erano considerate sua proprietà. Insomma, oppure il delitto d'onore è stato cancellato, cioè la legge sul delitto d'onore è stata cancellata nell'81, quindi insomma poco tempo fa, ecco, quindi i grandi cambiamenti dal punto di vista legale sono avvenuti dopo il femminismo, quindi non si può dire che non abbia prodotto, è stata una rivoluzione pacifica che ha prodotto dei grandi cambiamenti.
Ma c'è ancora qualcosa da conquistare secondo lei?
Sì, moltissimo, perché vede, le leggi si cambiano facilmente, la mentalità un po' meno. C'è, ci sono delle zone, delle zone non geografiche, ma delle zone culturali, degli spazi culturali in cui questa emancipazione femminile non viene accettata. Dà fastidio, e diventa una cosa, quasi un attentato contro la virilità. Il femminicidio, lei lo sa che ci sono più di 120 morti, più o meno donne uccise dai loro partner, dai loro mariti, dai loro amanti ogni anno in Italia, no? Quest'anno addirittura abbiamo già superato i 120 numeri. Quindi queste cosa sono? Non è che sono uomini cattivi, sono uomini chiusi in un arcaismo culturale, per cui loro lo sentono come un attentato alla loro virilità. Il fatto che una donna dice io me ne vado, io sono libera, voglio essere libera, me ne vado, lavoro, ho un altro amore, quello che sia, li mette in una crisi talmente devastante che possono uccidere. Poi spesso uccidono anche se stessi. Questo vuol dire che è una tragedia vera e propria. Non è solo un atto di egoismo, è una vera tragedia culturale, però culturale non biologica, ci tengo a dirlo, perché molti pensano che siano gli uomini cattivi contro le donne buone. Non è così. L'essere umano è capace di essere violento, aggressivo, brutale, come il contrario. E quindi è solo una questione di cultura.
Certo, sono dei delitti, dei crimini che ancora sussistono, anche se credo che mediamente per fortuna c'è un calo generale, no, della criminalità, in particolare anche dei femminicidi, perlomeno rispetto a probabilmente a 20-30 anni fa. Il femminismo dunque ha portato naturalmente delle conquiste molto importanti per la parità, non ha portato anche degli errori o magari degli eccessi? Le chiederei questo, soprattutto per esempio in questi giorni viviamo un grande dibattito sulla lingua inclusiva, Michela Murgia ha portato avanti un discorso, certe volte si ha l'impressione che ci sia un po' una tracimazione, magari anche una tendenza a diventare un po' intolleranti anche da parte di certe frange del femminismo, lei cosa pensa? Lei scriverebbe un libro con una lingua inclusiva, con lo schwa per esempio?
No, io sono sempre stata contro ogni fanatismo. Per me il fanatismo è un modo di semplificare la realtà, e la realtà è complicata, è complessa e bisogna capirla, bisogna avere un atteggiamento razionale. Quindi per me tutti questi atteggiamenti irrazionali di esasperazione, di fanatismo, non mi trovano d'accordo. Trovo che bisogna sempre dialogare, sempre trovare la via della ragione.
Allora, noi prima abbiamo citato Emma Bovary, grande personaggio della letteratura, una donna che disobbedisce, diciamo, ai codici, abbiamo parlato d'adulterio. Poi c'è un altro tipo di disobbedienza che apparentemente le piace molto, è quello di Chiara D'Assisi, elogio della disobbedienza. Cos'è che l'attira, cos'è che la fascina di questo grande personaggio, diciamo, la versione femminile di San Francesco, no? Per certi versi.
Sì, è proprio così. Il fatto che lei abbia ripreso la parola di Cristo, che è stato un grande rivoluzionario, secondo me, è stato un grande rivoluzionario. Poi la Chiesa, però, nel momento in cui è stata identificata con l'Impero Romano, ha preso le sue prigioni, ha aperto le sue prigioni, ha armato le sue armate, e le sue conquiste territoriali, il suo denaro, insomma è diventato un impero, e naturalmente l'impero ha delle altre leggi che non siano quelle, che non sono quelle del cristianesimo, quelle che predicava Cristo, e lei questo ha voluto fare, questa è stata la sua reazione contro, diciamo, una Chiesa che stava diventando sempre più potente, ma anche sempre più ingiusta, sempre più elitaria, sempre più guerresca. Basta pensare alle crociate. Come San Francesco, anche Chiara era assolutamente contraria alle crociate, però la Chiesa la pensava così, perché aveva bisogno di fare le grandi conquiste, di mostrare che era potente, no? Però questo andava contro le prime parole del cristianesimo, e credo che in questo la sua la sua disobbedienza sia qualcosa di straordinario, coraggioso anche, perché lei ha rischiato di essere denunciata come eretica, però è riuscita a superare questo perché era molto popolare, popolarissima, per cui la gente era talmente dalla sua parte, venivano da tutta Italia, ma anche da fuori, per visitarla, che non hanno osato, la Chiesa non ha osato denunciarla, però appena è morta hanno distrutto la sua regola, che era stata importante per la fondazione del suo ordine.
Ma è molto interessante quello che dice, perché in fondo possiamo capire che c'è un tipo di ribellione, di disobbedienza, che non significa passare all'atto come Emma Bovary, ma addirittura prendere lo strumento del silenzio, della povertà, della libertà di non possedere, diciamo un'astinenza quasi carceraria, ed è anche una forma di ribellione, anche questa, no?
Certo, ma infatti quello che denuncia, diciamo, non legalmente ma letterariamente, Flaubert è proprio il fatto che la donna borghese non aveva questi ideali. No, la donna borghese, la disobbedienza per una donna borghese era l'adulterio, che è una cosa meschina e anche stupida in un certo senso, no? E invece la donna spirituale, la donna che come Chiara era una mistica, no? La donna mistica, cioè spirituale, che dà importanza ai grandi valori spirituali, beh, insomma, spiritualizza, cioè trasforma le sue forze vitali in qualche cosa di positivo, di bello, di generoso. Ecco, questa è la differenza che Flaubert chiarisce molto bene, perché è un atto d'accusa contro la borghesia del suo tempo, per quello che ha fatto scandalo, che è stato anche accusato, è stato denunciato, è stato processato per questo libro.
Un capitolo molto importante, Dacia Maraini, della sua vita, lì ci ricorda un po' altri protagonisti della vita culturale, da Safran Foer a Brigitte Bardot, per dire, è il suo rapporto con gli animali, animalista. Da quando, Dacia Maraini, e perché?
Da sempre, non so, e questo è un fatto proprio istintivo. Io mi sento vicina agli animali, naturalmente soprattutto a quelli che sono in stato di schiavitù, che soffrono. Per esempio, gli allevamenti intensivi per me sono una cosa orribile, indegna dell'essere umano. Ecco, noi non possiamo trattare gli animali così. Poi, naturalmente, mettendoli stretti in una gabbia, che non possono respirare, non possono muoversi, non possono fare niente, non possono avere una vita animalesca libera, e finisce che poi si ammalano. Allora poi li riempiono di antibiotici, oltretutto malsano, perché tutti quelli che io non mangio carne, ma insomma tutti quelli che mangiano carne poi si riempiono di antibiotici, che poi vanno a finire nel latte, vanno a finire nelle uova, e c'è qualche cosa che non va in questo modo di trattare gli animali. Poi mi piacciono gli animali liberi, in questo momento proprio davanti a me sul mio davanzale ci sono due gabbiani che stanno guardando, che guardano perché sono in alto, sono all'ottavo piano, e beh, quando aprono le ali e volano è una cosa meravigliosa da vedere, no? Mi piacerebbe un po' essere un gabbiano.
È splendido, sì, effettivamente il volo di un gabbiano è qualcosa di magico. Senta, a volte si ha l'impressione, soprattutto sui social, forse lei non li utilizza comunque, che questa passione per gli animali, che è indiscutibilmente un fatto positivo, che però si ripercuota anche magari in una mancanza di sensibilità per gli esseri umani. Faccio un esempio concreto, no? È quella, la presenza per esempio di molti animaletti, di pet sui social, i gattini eccetera, bellissimo, però l'impressione che ci sia una sensibilità a volte più forte nei loro confronti che nei confronti, che ne so, di un rifugiato disperato su un barcone nel Mediterraneo.
No, io credo che chi veramente ama gli animali ama anche gli esseri umani. Quelli che li trattano come dei bambolotti, che li vestono, che li tengono, che li trattano come esseri umani, secondo me c'è qualche cosa che non funziona, c'è qualcosa
c'è un trasferimento. L'animale è un animale, va rispettato nella sua qualità di animale, amato nella sua qualità di animale, anche perché noi nel mondo non siamo i padroni del mondo, noi siamo in un ecosistema in cui tutto e corrisponde, è una rete. Cioè, per esempio, senza le api, no? Noi moriremmo, perché le api hanno un'enorme importanza per il trasferimento delle piante, no? Dei fiori, delle piante. Ecco, per dirne una, tutti gli animali sono necessari, l'essere umano non potrebbe vivere senza gli animali, quindi bisogna essere più rispettosi e voler bene agli animali. Però non voler bene agli animali non vuol dire coccolarli e trattarli come delle bambole o dei burattini, quello è sbagliato, bisogna rispettarli nelle loro libertà e poi naturalmente avere riguardo, ma non toglie nulla agli esseri umani, anzi i veri animalisti sono quelli che vogliono bene sia agli esseri umani che agli animali e pensano che il benessere degli animali fa anche il benessere degli esseri umani.
Abbiamo ancora qualche minuto con Dacia Maraini, potremmo parlare delle ore, ma dobbiamo fermarci naturalmente anche per rispetto agli impegni della nostra ospite. In un suo libro ho letto, ecco, il tema che volevo affrontare brevemente era un po' quello del rapporto degli scrittori, degli intellettuali con la politica. In un suo libro, non mi ricordo più quale, comunque ho letto un riferimento al grande poeta francese Paul Éluard, che era un po' accecato dall'ideologia staliniana, no? A tal punto che il suo più caro amico, lo storico e critico teatrale Xavis Calandra, che era stato condannato a morte e fucilato o impiccato da Stalin, a un certo momento Éluard sta dalla parte di Stalin, cioè giustifica, dice, tra la politica, tra l'ideologia e gli affetti e l'amicizia è giusto scegliere l'ideologia. C'è stato anche un momento in cui gli intellettuali, soprattutto a sinistra, lei era un po' con gli ambienti di sinistra, non hanno visto forse i pericoli del totalitarismo?
No, guardi, posso dire che tutti gli intellettuali che ho conosciuto erano antistaliniani, proprio chiaramente, chiaramente, decisamente antistaliniani. Infatti, diciamo, anche a parte il fatto che quasi tutti questi intellettuali non erano iscritti a un partito, ma insomma, quelli che erano comunisti erano antistaliniani, tant'è vero che poi dopo hanno avuto dei grossi problemi con Stalin. E non parlo del partito, il partito poi ha una sua storia che è diversa da quella degli intellettuali, ma gli intellettuali italiani erano per la libertà e quasi tutti si sono messi, per esempio al tempo della protesta di Budapest, popolare di Budapest, che è stata schiacciata dalle carri armati staliniani, erano dalla parte dei rivoltosi, diciamo così, di coloro che volevano tornare, non è che volevano tornare al capitalismo, volevano semplicemente una maggiore libertà, perché Stalin ha semplicemente introdotto al posto della dittatura dei grandi industriali la dittatura della burocrazia. Questa è la cosa tremenda, la burocrazia è diventata dominante, è stata la classe dominante. Gilas l'ha scritto un bellissimo libro sulla poteri della classe burocratica e non va bene, così come ancora oggi. Noi la Russia si chiama comunista, ma non c'è assolutamente nulla di comunista, c'è soltanto una dittatura burocratica, militare, politica, con un solo partito, un solo uomo, e sappiamo bene come vanno le cose.
Un'ultima domanda, un'ultima questione che è relativa a un libro che, devo dire, ho appena scoperto, ho appena letto, La Grande Festa. Non è forse il libro più noto di Dacia Maraini, è un bellissimo libro di riflessioni profonde, è una riflessione soprattutto che tocca il tema fondamentale, ineludibile, intimo, che è quello della morte, no? E lei ci dice che i morti hanno molto da dire ai vivi, ci racconta dei sogni. Quando lei ha sognato sua sorella Yuki, che era morta 10 anni prima, la morte, no, con i suoi fiumi, un po' come lo Stige che divideva per i greci i due mondi, quello dei vivi e il regno delle ombre. E poi Alberto Moravia, che appare, dice, no, in un suo sogno, che dice: ho un po' freddo qua giù. E lei, Dacia Maraini, si alza e cerca una coperta nell'armadio. Molto belle queste immagini. Poi ci parla anche dell'Oriente e degli orientali, che hanno un rapporto più affettuoso e gentile con la morte. I giapponesi, che preparano addirittura ogni sera una cena con pallottole di riso bianco per i defunti. Ecco, lei questo rapporto con la morte come lo vive? Qualcosa di sereno? Leggendo questo libro si ha l'impressione che c'è qualcosa di profondamente sereno, c'è un'accettazione tra le righe, anche in modo più esplicito.
Sì, infatti io penso che la morte è una parte della vita, quindi dobbiamo accettarlo. Non è che non si può fare la guerra contro la morte. Dobbiamo prepararci e accettarla serenamente. Quello che il problema non è la morte, perché lì non ci siamo più, ma il problema è la malattia, questo sì. Poi in questo momento di pandemia possiamo dire che la malattia invece bisogna difendersi, mentre con la morte, quando arriva, arriva, non c'è niente da fare, con la malattia ci si può difendere, ed è la difesa è un fatto etico, riguarda la collettività, quindi non si può dire: ah, io faccio così perché a me va bene così, perché io sono libera di fare così. Non è così. Quando una malattia minaccia un popolo intero, no, bisogna adeguarsi a quello che dicono i medici, a quello che dicono gli esperti, diciamo così, no? e decidere per la collettività, lì la persona. Comunque, ecco, però il rapporto con la morte, io in questo sono molto vicina agli orientali. Penso che i giapponesi abbiano un bellissimo rapporto con la morte, in cui pensano che, fra l'altro, le persone ritornano alla vita, si ritornano alla vita in varie forme diverse, secondo quello che hanno fatto nella vita. Ma a parte questo, loro pensano che i morti sono presenti. Nelle case c'è sempre un antenato che vive, che mangia, che dà consigli, però non sono i morti come da noi, che fantasmi, che fanno paura. Sono persone, presenze, chiamiamole così, che però aiutano i vivi, danno dei buoni consigli. Questo credo che sia una bellissima cosa, perché i morti, naturalmente non è per loro, perché loro non ci sono più, ma per i vivi sono molto importanti, perché sono la memoria collettiva.
La Grande Festa è un libro raffinato che personalmente consiglio, è stata per me una bellissima scoperta. Dacia Maraini, grazie per la sua preziosissima presenza, è stato un piacere averla con noi. Noi speriamo di vederla a Lugano, magari verrà a trovarci.
Quando ricominceremo a viaggiare in giro, la ringrazio molto, la ringrazio per queste domande, per questo colloquio, questo dialogo. E ringrazio tutti voi e sono molto vicina, perché fra l'altro io, lei lo sa che ho fatto 6 mesi a Zurigo, ho fatto alla cattedra De Santis, e poi insomma la Svizzera mi è vicina, la conosco, mi è familiare e mi sento in parte di questa grande civiltà.
Dacia Maraini, premio Hemingway 2021. Io ringrazio anche Mattia Brioschi, naturalmente tutti i nostri ascoltatori, a cui auguro un weekend bellissimo, e il tempo perlomeno qua promette un fine settimana di gite, di fuori porta, e lunedì Mille Voci sarà di nuovo con voi, con Antonio Bolzani. A tutti dunque l'auguri di uno splendido weekend.
Mille Voci.